Ti ho vista sulla linea N di Brooklyn, direzione Manhattan. Io portavo una maglietta a righe azzurre e un paio di pantaloni marroni. Tu portavi una gonna vintage verde e un top color crema. Sei salita alla fermata di Calb e ti sei seduta davanti a me e per un attimo ci siamo guardati negli occhi. Mi sono un po' innamorato di te, in quel modo sciocco che capita quando costruisci tutta una versione fittizia della persona che stai guardando e ti innamori di quella persona. Eppure sono convinto che in quel momento è successo qualcosa. Ci siamo guardati diverse volte e ogni volta abbiamo distolto lo sguardo. Ho cercato di farmi venire in mente qualcosa da dirti. Magari fingermi d'essermi perso e chiederti le indicazioni, oppure dire qualcosa di carino a proposito dei tuoi orecchini a forma di stivale, oppure dire solo «caldo oggi, eh?» ma sembrava tutto così stupido. A un certo punto ti ho beccata a fissarmi e tu hai subito distolto lo sguardo. Hai tirato fuori un libro dalla borsa e hai cominciato a leggere, una biografia di Lyndon Johnson, però ho notato che non voltavi mai pagina. La mia fermata era Union Square, ma a Union Square ho deciso di restare su, raccontandomi che potevo tranquillamente prendere la coincidenza con il 7 in 42nd Street, solo che poi non sono sceso nemmeno a 42nd Street. Anche tu devi aver perso la fermata, perché quando siamo arrivati al capolinea, a Ditmars, entrambi siamo rimasti seduti sul vagone ad aspettare. Ti ho guardata e ho piegato la testa di lato con aria interrogativa. Tu hai minimizzato e fatto oscillare il libro che avevi in mano. Avevi perso la fermata perché eri distratta, tutto qui. Abbiamo preso il treno nella direzione opposta, fino al capolinea, via via passando per Astoria, oltre l'East River, zigzagando per Midtown, da Times Square a Herald Square e Union Square, sotto Soho e Chinatown, su per il ponte fino a Brooklyn, oltre il Barclays e Prospect Park, oltre Flatbush e Midwood, Sheepshead Bay, fino a Coney Island. E quando siamo arrivati a Coney Island sapevo che dovevo dire qualcosa, eppure non ho detto niente. E così siamo tornati indietro, avanti e indietro per la linea N, senza fine. Abbiamo beccato la folla dell'ora di punta e abbiamo visto il vagone svuotarsi. Abbiamo guardato il sole tramontare su Manhattan mentre attraversavamo l'East River. Mi sono dato degli obiettivi, le parlerò prima di Newkirk, le parlerò prima di Canal Street. E invece sono rimasto zitto. Per mesi siamo rimasti sul vagone senza dire niente. Siamo sopravvissuti grazie alle caramelle che ci vendevano alcuni ragazzini per aggranellare qualche soldo e finanziarsi la squadra di basket. Avremmo sentito un milione di gruppi mariachi. Un migliaio di ballerini di breakdance ci hanno quasi rotto il naso. Ho fatto l'elemosina ai mendicanti finché non ho finito gli spiccioli. Ogni volta che il treno emergeva mi arrivavano nuovi sms e messaggi vocali. Dove sei finito? Cosa è successo? Stai bene? Finché la batteria non è morta. Le parlerò prima dell'alba, le parlerò prima di martedì. Più aspettavo e più diventava difficile. Che cosa mai avrei potuto dirti a quel punto, quando ormai avevamo superato la stessa fermata per la centesima volta? Forse se fossi potuto tornare alla prima volta in cui la N ha subito dei rallentamenti per lavori, avrei potuto dire, beh, che scocciatura, ma ormai non era più possibile, no? Mi sono mangiato le mani ogni volta dopo che starnutivi. Perché non ho mai detto salute? Quel piccolo gesto sarebbe stato sufficiente ad avviare una conversazione, ma niente, restavamo seduti immersi in quello stupido silenzio. Ci sono state notti in cui eravamo le uniche due anime sul vagone, forse su tutto il treno, ma anche in quel momento mi sentivo in imbarazzo a importunarti. Sta leggendo, pensavo, non le andrà certo di parlare con me. Eppure c'erano dei momenti in cui sentivo scattare qualcosa. Qualcuno gridava una roba assurda su Gesù e noi subito ci guardavamo per vedere come l'aveva preso l'altro. Un paio di adolescenti scendevano mano nella mano e noi pensavamo, che teneri. Per 60 anni siamo rimasti su quel vagone, a fingere di non notarci. Sono arrivato a conoscerti così bene per quanto marginalmente. Ho memorizzato le pieghe del tuo corpo, il contorno del tuo viso, il ritmo del tuo respiro. Una volta ti ho visto piangere dopo aver sbirciato il giornale del vicino. Mi sono chiesto se piangevi per qualcosa di specifico o solo per passare del tempo, così impercettibile finché non diventa all'improvviso percettibile. Volevo consolarti, abbracciarti, rassicurarti che tutto sarebbe andato bene, ma sembrava troppo intimo. Sono rimasto inchiodato al mio posto. Un giorno, a metà pomeriggio ti sei alzata mentre il treno rallentava a Queensboro Plaza. È stata dura per te compiere il semplice gesto di alzarti. Non l'avevi fatto per 60 anni. Reggendoti ai sostegni sei riuscita ad arrivare alla porta. Lì hai avuto un momento di esitazione, forse nella speranza che io dicessi qualcosa, forse per darmi l'ultima possibilità di fermarti. Ma invece di tirare fuori una valanga di conversazioni trattenute, non ho detto niente e ti ho guardata scivolare fuori oltre le porte scorrevoli che si stavano richiudendo. Ci è voluta qualche altra fermata per rendermi conto che te ne eri andata davvero. Ho continuato ad aspettare che tu rientrassi nel vagone della metropolitana, ti sedessi accanto a me e mi appoggiassi la testa sulla spalla. Non ci saremmo detti niente, non ci sarebbe stato bisogno di dire niente. Quando il treno è arrivato di nuovo in Queensboro Plaza, mentre ci avvicinavamo alla fermata, ho allungato il collo per sbirciare fuori. Forse eri ancora lì in attesa. Magari ti avrei vista, sorridente e felice, i lunghi capelli bianchi che fluttuavano con l'aria spostata dal treno in arrivo. Invece no, te ne eri andata e mi sono reso conto che probabilmente non ti avrei mai più rivista. E ho pensato a quanto è incredibile che tu possa conoscere qualcuno per 60 anni eppure non saperne nulla. Sono rimasto sul treno finché non è arrivato a Union Square. Da quel punto sono sceso e ho preso la L.